It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
Una specie di magia, non c'è altro da dire. È un raggio di luce. Nessun mortale può vincere questo giorno. Neanche Marco Matteoli, collegato con noi in diretta sui normali. Buonasera Marco.
Oggi, buon pomeriggio. Oggi men che meno posso sconfiggere.
Beh, è buonasera,
qualcuno.
Dai.
Una giornata fredda.
Perché una giornata fredda? Da voi è freddo? Da voi è freddo?
Freddissimo, cupo, tempaccio, sì, anche se siamo... Ma poi che siamo ancora più a nord, a una latitudine maggiore, se di pochissimi gradi.
Certo, voi adesso ricominciamo però... con i nordisti, voi siete più a nord, noi siamo più a sud, voi avete sempre così, noi abbiamo però sempre il sole. E oggi no, però abbiamo sempre il sole. Buonasera Marco, perché questa sigla? Perché?
Ma... per riprendere un po' il discorso con cui ci eravamo lasciati l'altra volta avevamo dedicato tutta la puntata al tema dell'amore e avevamo chiuso parlando essenzialmente del fatto che l'amore è un grande demone ingestibile, ci travolge, non lo sappiamo gestire, non lo sappiamo capire, nasce, eravamo partiti parlando di Platone, nasce dall'innamoramento, da Eros, ma in realtà poi è un motore di indicibili sofferenze, come evidenziava Socrate alla fine del Simposio di Platone. Quindi nel ragionamento che abbiamo fatto la volta scorsa siamo passati, abbiamo concluso con quel brano tratto dal film Pensavo fosse amore, invece era un calesse, con Troisi che andava dalla fattucchiera e si faceva fare una magia per poter riconquistare la donna che l'aveva lasciato. E così un po' con leggerezza volevamo mettere appunto l'accento su questo, che serve una forza non umana per dominare l'amore, perché l'amore appunto ha questa caratteristica potente, quasi di un'energia che intesse la realtà stessa. Avevamo parlato appunto anche di Dante, dei versi di Dante, che parla dell'amore come una forza, ecco, che muove tutte le cose verso il bene e verso la perfezione. E quindi ho pensato, perché non proseguire su questa strada e parlare proprio della magia, cioè ragionare su che cos'è la magia, visto che abbiamo parlato della necessità della magia per dominare l'amore. E quindi ho detto, facciamo così, ti ho imposto questa volta, sono stato io a importerla,
esatto.
Una puntata esatto. Dedicata.
No, che si
una
sappia,
puntata
che
dedicata.
Si sappia. No, io devo fare una prima rivendicazione, una rivendicazione sindacale, come si suol dire. Nel senso che questa tematica, questo tema, questo argomento l'avevamo già in qualche modo avviato, no? Nella puntata precedente, tutto vero, verissimo, perché appunto si parlava di amore, di magia, eccetera. Questa settimana mi sono trovata con un programma, con un palinsesto della puntata, che non si dice però, insomma, con il programma, con la scaletta vera e propria della puntata già fatta. E oltretutto, gentile Matteoli, devo fare un appunto perché abbiamo trattato in tre puntate, in quattro puntate, intanto questa è la quinta puntata, eh? È la quinta puntata dei normali, quindi
Accidenti.
stiamo cominciando ad essere normali e questa cosa mi preoccupa. Abbiamo sempre ripreso, io in particolare, ho sempre sottolineato l'amore, la cura, l'attenzione che ho nei confronti delle cose scritte a mano. Quelle dove facciamo anche delle svirgolettate, dove ci sono delle piccole correzioni, eccetera. E lei questa settimana che cosa ha fatto? Mi ha fatto una scaletta, una volta si sarebbe detto dattiloscritta.
Il ciclostile, te lo ricordi?
Io me
Quando
lo
si
ricordo,
stampa.
però, cioè, ma
Lo ricordo anch'io.
è vergogna questa cosa. Come? Le avevo detto, no, mi
È un po'.
piacciono le cose fatte così, fatte in un... Cioè, perché mi cambia, mi stravolge le regole non scritte? Lei poi non mi fa più fare le battute, quei riferimenti dell'approccio visivo, della memorizzazione, se me lo scrive così. Vabbè, vabbè, mi taccio. Io ho già deciso che oggi
Farò.
farò una puntata silente. Io gliel'ho detto. E
Ma
quindi...
sì, ci ho messo 2 giorni a capire la battuta, Anna. E però va bene, infatti sarà di questo tipo la puntata. E a questo punto, visto che l'ha evocato, partiamo con la prima clip.
Sì. È sicuro
E poi
lei?
partiamo.
Ok,
Sì,
io
sì.
obbedisco, eh. Io obbedisco,
Ah
eh.
no, ci abbiamo una canzone, scusami, ci abbiamo una
Abbiamo una
canzone
canzone.
scritta
Vede, no, ecco,
nella
questa è
settica
un'altra delle
scaletta.
cose. Vedi, l'hai scritta così e non l'hai memorizzata neppure tu. E questo
Ma
non va.
no, ma.
E questo non va bene, però. Vabbè, allora te la dedico questa, va, dai. Almeno questo è l'unico
Grazie.
pezzo, credo che sia l'unico pezzo nell'interno della playlist che è rimasto scelto da me. Tutti gli altri sono, no, quasi tutti gli altri sono farina del sacco del normale Matteoli.
Me that lovely little gun, my dear, my darling one. The cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. Knocking now upon your door. They measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. Forgive us now for what we've done. Started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the gulag.
Rejoice.
devo dire che è un pezzo molto, insomma, non è allegro, eh? Non è allegro, eh? Sbaglio?
Ma il tema è cupo. Il tema è cupo, effettivamente.
Mio Dio.
Nel senso che non sarà una puntata cupa, lo spero. Però no. Il tema è serio. Nel senso che la magia non si può sottovalutare nella nostra cultura. E lo vedremo molto bene verso la fine. Nel senso che la magia tradizionalmente è una delle discipline più antiche praticate dall'uomo. E spesso ha occupato sempre un territorio a metà tra quello che oggi noi chiamiamo scienza e quello che oggi noi chiamiamo religione. Di fatto si colloca lì a metà in questa posizione. E lo capiremo poi, spero, anche nelle cose che diremo. Però essenzialmente la magia appunto ha riguardato tre grossi ambiti operativi. Una magia più rivolta all'ambito divino, che era chiamata magia teurgica, cioè la magia che aveva a che fare con le cose divine, spirituali, superiori. Una magia invece che aveva a che fare col cielo, con le stelle, che è anche l'astrologia per certi versi, o che comunque operava per catturare gli influssi delle stelle e trasformarle in potenze, in energie per operare diverse cose, anche questo poi lo vedremo più in dettaglio, e poi una magia che era detta naturale, che alcuni critici e storici delle idee hanno visto un'introduzione a quella che poi è diventata la scienza, perché operava con le piante, con i metalli, con i minerali, eccetera. Quindi all'interno, diciamo, del mondo della magia c'è già questa grande distinzione. Ed è molto importante capire come si colloca allora la figura del mago dentro questa prospettiva di azione, cioè operare in una posizione intermedia tra il mondo divino, il mondo degli astri, delle stelle e il mondo naturale, e anche l'interiorità ovviamente del mago stesso. Quindi in questo sistema di relazioni potente, chi è il mago e che cosa fa? E come, insomma, chi ci ascolta avrà imparato, quando ho bisogno di chiamare in causa un autore, utilizzo spesso Giordano Bruno, che è un autore che conosco molto bene, che ha scritto anche dei libri di magia, soprattutto di magia naturale. E Giordano Bruno usava questa definizione molto efficace per dire chi è il mago. Il mago è il sapiente che ha la capacità di agire, cioè che ha una capacità di azione, che ha un sapere che agisce. Quindi questo è un dato, come dire, il primo dato da registrare in questa riflessione che facciamo sulla magia, e poi possiamo far partire la prima clip, presento velocemente, che la magia ha a che fare con l'azione. Questo è un elemento che non può essere separato dal concetto di mago e di magia. Qualcosa che opera e che trasforma la realtà attraverso la sua operazione. E poi c'è un altro aspetto importante che lo introduco con questa clip e che poi dopo commenteremo, è appunto il rapporto tra il mago e queste dimensioni che abbiamo evocato, cioè quella divina, quella celeste e quella naturale, e che è un rapporto particolare. E ho scelto questa clip tratta, come dire, da una serie di film un po' più leggeri, ecco, sul tema della magia, anche se gli ultimi film si incupiscono un po' come Tony, anche quello, perché i protagonisti, gli attori crescono con i personaggi, e quindi c'è tutto anche lì un passaggio e un'evoluzione della storia che va verso una malinconia che è proprio adolescenziale e post-adolescenziale. Cioè mi riferisco ad Harry Potter, in particolare la clip Harry Potter e i doni della morte, e anche lì bisognerebbe dire che c'è dimensione di magia e dimensione di magia anche dal punto di vista culturale, perché la magia, così come viene considerata dalle popolazioni germaniche diverse, è diversa dalla magia come la considerano le popolazioni latine, di origine latina, mediterranea e anche del Medio Oriente, così come è diversa dalla magia africana, dalla magia praticata in altri continenti, come in Sud America o in Asia. Però vedremo che un elemento comune a tutte queste magie, a questi modi di pensare la magia c'è. Intanto, Anna, se non ti dispiace, che ti sento che sei silente, si sente anche quando uno è silente.
Ma io l'ho detto in premessa e poi silente qui ci capita proprio, a fagiolo ci capita.
Esatto.
Che dice? Vogliamo farla sentire? La facciamo sentire. Massimo,
sì, grazie.
Vai.
Grazie.
Vuoi leggerla tu?
No, no, va bene così.
C'erano una volta tre fratelli che viaggiavano lungo una strada tortuosa e solitaria al calar del sole. Dopo un po', i fratelli giunsero a un fiume troppo pericoloso da attraversare. Essendo versati nelle arti magiche, ai tre fratelli bastò agitare le bacchette per costruire un ponte. Ma prima di poterlo attraversare, trovarono il passo sbarrato da una figura incappucciata. Era la morte. Si sentiva imbrogliata, perché di solito i viaggiatori annegavano nel fiume. Ma la morte era astuta. Finse di congratularsi con i tre fratelli per la loro magia e disse che meritavano un premio per la loro abilità a sfuggirle. Il maggiore chiese una bacchetta più potente di qualsiasi altra al mondo. Così la morte gliene fece una da un albero di sambuco che era nelle vicinanze. Il secondo fratello decise di voler umiliare la morte ancora di più e chiese il potere di richiamare i propri cari dalla tomba. Così la morte raccolse una pietra dal fiume e gliela offrì. Infine, la morte si rivolse al terzo fratello. Un uomo umile. Lui chiese qualcosa che gli permettesse di andarsene da quel posto senza essere seguito dalla morte. E così la morte con riluttanza gli consegnò il proprio mantello dell'invisibilità. Il primo fratello raggiunse un lontano villaggio, armato della bacchetta di sambuco, e uccise un mago con cui in passato aveva litigato. Inebriato dal potere che la bacchetta di sambuco gli aveva dato, si vantò della sua invincibilità. Ma quella notte, un altro mago rubò la bacchetta e per buona misura gli tagliò la gola. E così la morte chiamò a sé il primo fratello. Il secondo fratello tornò a casa, tirò fuori la pietra e la girò tre volte nella mano. Con sua gioia, la ragazza che aveva sperato di sposare prima della di lei morte prematura gli apparve. Ma presto ella divenne triste e fredda perché non apparteneva al mondo dei mortali. Reso folle dal suo desiderio, il secondo fratello si tolse la vita per unirsi a lei. E così la morte si prese il secondo fratello. Riguardo al terzo fratello, la morte lo cercò per molti anni, ma non fu mai in grado di trovarlo. Solo quando ebbe raggiunto una veneranda età, il fratello più giovane si tolse il mantello dell'invisibilità e lo donò a suo figlio. Poi salutò la morte come una vecchia amica e andò lieto con lei, congedandosi da questa vita da pari a pari.
Ecco, questi sono i doni della morte.
E che vogliamo aggiungere a questa, come dire, ai doni della morte?
Beh, è quello che provavo a dire prima, cioè il mago è una figura di persona che si confronta con demoni, tra virgolette, cioè con potenze, con energie che sono più forti di loro. La magia in questo senso, ho detto appunto che la magia si pone in una posizione intermedia tra scienza e religione, per certi versi la magia può essere considerata opposta alla religione, perché laddove la religione è un rapporto con il piano divino, in cui è il piano divino a comandare, impone delle leggi, impone delle regole, pensiamo appunto ai 10 comandamenti della tradizione ebraica, dice che cosa è giusto fare e che cosa non è giusto fare, questo appunto è un messaggio, una comunicazione che arriva dal piano divino verso il piano umano, anche se poi appunto ci sono tutti dei termini di relazione tra l'umano e il divino, però con una gerarchia chiara, ecco, con una subordinazione molto chiara, il mago tenta di ribaltare questo piano, di prendersi uno spazio che non gli compete, ontologicamente, metafisicamente, perché non sta al suo posto e vuole agire sul divino, vuole agire su potenze e con potenze che sono più forti di lui, come succede nel brano che abbiamo sentito, appunto, che c'è questa specie di patto, questo scambio con la morte, con una forza appunto che è più forte, delle persone che trattano, e solo uno riesce a trovare la via per ottenere un potere su di lei e quindi ottenerne un vantaggio poi anche nelle relazioni con gli altri. E questo è molto importante per capire poi anche quello che è, che sono le distinzioni classiche della magia, in magia bianca, magia nera, magia rossa, no? Si sono sempre sentite queste distinzioni cromatiche della magia, che invece stanno per le energie suscitate e rubate a piani di potenze superiori a quello umano. E quindi una magia bianca, di fatto con la magia bianca uno strappa poteri al piano divino, ma per indirizzarli, come dire, per cooperare col piano divino stesso, quindi nella direzione del bene, ecco, non contro il piano divino. Cosa contraria invece succede con la cosiddetta magia nera, perché quelle stesse forze sono usate contro il piano divino e per operare il male, quindi, oppure sono forze che non appartengono al piano divino, ma al piano demonico, nel senso dell'asse del male, della malvagità del divino, in una concezione in cui il divino si distingue appunto tra una lotta tra il bene e il male. Non tutte le concezioni teologiche o della magia sono di questo tipo, per cui appunto il male ha la stessa dignità del bene. Però ecco, ci sono certe visioni in cui queste due forze sono abbastanza equipotenti o comunque presenti con intensità nel regno umano. Il mago può scegliere quale delle due appunto intercettare e utilizzare per operare. E poi la magia rossa, che è quella che abbiamo visto nel film, nella clip l'altra volta di Troisi, che è la magia che intrattiene l'amore. E perché è aggiunta tra la magia bianca e la magia nera? Perché effettivamente trovare quel tipo di energie non è né bene né male, può essere entrambe le cose, può essere bene per uno e male per quell'altro, o viceversa, o bene per entrambi o male per entrambi. Insomma, questo l'abbiamo visto con una certa complessità la volta scorsa. Ecco, quindi il quadro del mago è questo: è una persona che si prende l'ardire, e a volte anche, come dire, autodistruggendosi, come abbiamo sentito anche in questa clip, autodistruggendosi, perché si confronta con forze più grandi di lui, con troppa determinazione, troppo orgoglio, con troppa ibris, come dicevano gli antichi greci, e quindi la forza stessa si rigira verso la persona che opera, producendone appunto la distruzione. Quindi è uno scenario, come dicevo fin dall'inizio, abbastanza cupo, però è l'uomo, il mago viene visto anche in questo senso come all'inizio della cultura della modernità, perché, e dell'idea che abbiamo dell'uomo, appunto agisce con un orizzonte o dentro un orizzonte più grande di lui, più potente di lui, e cerca di dominarlo. Questo è un dato che appartiene anche appunto alla dimensione scientifica. Spesso gli scienziati li vediamo come dei grandi stregoni, o anche la narrativa li riproduce come dei suggestivi stregoni in questo senso. Ecco. Quindi ecco, in questo primo blocco voglio portare a riflettere su questo elemento, poi magari lo approfondiamo e ci ragioniamo dopo con la clip successiva, però alleggeriamo con una canzone. Insomma,
sì, io prima della canzone mi permetto di aggiungere un piccolo aspetto, un aspetto diciamo letterario, quindi non scientifico, non filosofico, ammesso che si debba poi fare questa distinzione. Abbiamo parlato appunto i doni della morte, si parlava di Harry Potter, quindi sostanzialmente stiamo dando spazio alla Rowling. Lei stessa, parlando e ragionando di quello che erano poi i doni della morte, appunto la famosa bacchetta di Sambuco attribuita tra le altre cose anche a Silente, quindi anche a me, la pietra della resurrezione, il mantello dell'invisibilità, lei giustamente andava poi a definire quello che era la figura del padrone della morte, perché qui poi il ricorrente era sempre questo aspetto della mortalità. E il padrone della morte non è colui che lotta per l'immortalità, ma è colui che accetta la mortalità, che mi sembra una bella differenza. E ciò detto, certo. E detto ciò, ma sì, dai, io regalo un brano, che dici? Lo regaliamo?
Va bene.
Io credo proprio sì, che ci sia bene. Oggi?
Oggi sei più filosofica di me. Sei oggi più filosofica di me.
Beh, sì. La Rowling per mille aspetti diversi, diciamo che mi ha fornito più di uno stipendio. Vabbè, ma la lascio così e così almeno la... Esatto, sì, no, perché sai, bisogna anche dire delle cose molto terrene. E allora, molto terreno, no, lei è una dea e adesso ce la sentiamo perché lei è veramente di più.
I put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine.
Io sono, quando sento questo pezzo, cioè rimango sempre di nuovo silente, cioè, è troppo bello, questo incantesimo
è così, c'è tutta una tradizione legata proprio alla musica, alla magia, nella nostra cultura in Occidente è stata inaugurata da Marsilio Ficino, che era ossessionato dal trovare l'armonia, la musica delle sfere, che è un tema che risale a Pitagora, che ci sia appunto una musica nelle sfere che una volta compresa e fatta propria si possa cantare insieme all'universo e in qualche modo fare andare le cose dietro l'universo, trovare un'armonia in questo senso che trascina tutte le cose a sé, e questo è un tema potentissimo nella magia, e sono veramente tante le direzioni che possono prendere riflessioni sulla magia, perché in realtà non ci rendiamo conto quanto la nostra cultura è profondamente innervata di questi temi fin dall'antichità, sia nella prospettiva cristiana che nella prospettiva pagana, che nelle prospettive più antiche o in quelle moderne, questi oggetti apparentemente irrazionali, ma con una loro logica molto strutturata, ben strutturata, continuano a essere presenti e ad agire nel nostro comune pensare, o anche a livello più alto, anche nelle strutture politiche, nelle forme politiche. Dopo lo vedremo velocemente in dettaglio, forse poi ci ritorneremo su la prossima puntata. E voglio introdurre la seconda clip di oggi. Ho scelto, siamo sempre nelle grandi saghe della magia raccontata al cinema, ma in una maniera un po' mass mediale e popolare, perché dopo appunto la saga di Harry Potter, che è una saga narrativa che poi diventa anche cinematografica, passiamo a un'altra saga narrativa, quella di Tolkien, che diventa poi anch'essa una grande saga cinematografica, che però bypassiamo o preveniamo in qualche modo, perché la clip che ho proposto non è tratta dalla serie dei film del Signore degli Anelli, ma dallo sfortunato episodio del tentativo di farne un lungometraggio animato alla fine degli anni 70. Prima fecero appunto Il Signore degli Anelli stesso e poi anche Lo Hobbit, ma ebbero veramente sfortuna, quei cartoni non ebbero un grande seguito di pubblico, ecco, a livello popolare, non erano nemmeno disegnati benissimo, a dir la verità. Però ho voluto evocare magicamente questa clip tirandola fuori da YouTube, perché c'è uno scontro tra maghi che è secondo me iconico, significativo di qual è appunto l'atteggiamento del mago, cioè qual è il suo potere, che cosa significa il potere del mago, così come l'abbiamo presentato appunto poco prima. Se vuoi farla partire, Anna, la clip, poi dopo un commento.
Sì, la faccio partire anche perché, come dicono quelli bravi, tempus fugit.
Vengo a chiederti assistenza, oh grande Saruman, in momenti molto critici. I nove sono partiti, l'oscurità si avvicina, i cavalieri neri.
Sono solo queste le notizie che hai per me, Gandalf?
E non è abbastanza? Sauron si porta all'attacco!
Possiamo trattare con Sauron noi stessi, Gandalf, io e tu, in un modo o nell'altro.
Che discorsi sono questi? Che stai dicendo, Saruman?
È venuto per noi il momento di scegliere. Una nuova era incombe. Un nuovo potere sta sorgendo. Nulla che gli uomini, gli elfi o gli stregoni facciano potrà opporvisi. I suoi nemici sono completamente sconfitti. Ma i suoi amici...
Sta insinuando che dovremmo unirci a Mordor? Proprio a lui?
Perché ti dispiacerebbe, forse? Dov'è l'anello, Gandalf? Perché i cavalieri neri lo cercano nella contea? Dove lo hai nascosto? Preferisci sapere che l'oscuro signore lo detiene? Oppure che passi dalle mie mani?
No, no, nessuno di voi due lo avrà mai.
Bada però, che c'è un pericolo. Ed è che tu rimarrai qui? Finché non ti deciderai a dirmi dove lo posso trovare!
Saruman, se tu fai questo, se mi trattieni qui, Sauron finirà con l'impadronirsene.
E così saprà distinguere i suoi fedeli servitori dai suoi nemici.
Oh! Saruman! Saruman! Saruman!
E qui devo dire una cosa e ti lascio poi la parola per appunto per ragionare, per parlare di questi due maghi. Io non avevo visto questo, non avevo mai visto questo cartone, quindi questa sequenza in formato del Signore degli Anelli in formato cartone. Nel momento in cui l'ho ascoltata e lo ascoltavo per la prima volta, ho fatto gulp. Perché? Perché nella realtà la voce di Gandalf è la voce che io ero abituata ad attribuire a artisti di un certo tipo, che ne so, un Rock Hudson. Quindi sentire la voce di un attore in questo caso nelle vesti di un mago, di un cartone, mi ha fatto un effetto stranissimo. Ma tu lo sapevi? Sì, immagino di sì. insomma, la voce no, di Marlon realtà... Brando, di Sean Connery, James Coburn,
sì, certo,
Rock Hudson. Cioè, io ho detto, e il bello della radio è questo, che non ci fa vedere le immagini, quindi sembriamo immediatamente calati in un'altra situazione.
Ma nei grandi lungometraggi di animazione, quelli della Disney, insomma, degli anni 50, 60, c'erano dei grandi doppiatori, c'è sempre stata una grande tradizione di doppiaggio nel cinema italiano, e quindi è facile immaginarsi che le produzioni italiane di cartoni, appunto, stranieri, poi venivano, gli veniva data la voce di attori bravi, bravissimi, che facevano di tutto, veramente, facevano qualsiasi tipo di personaggio.
E tra le altre cose, questo era proprio Gianni Musi, che era anche un grandissimo attore, quindi non era soltanto un doppiatore, sì, sì, oltre che essere un accreditatissimo
si doppiatore. Prestavano.
Sì.
È una grande tradizione quella del doppiaggio italiano, effettivamente. E questo, la teniamo, questa clip la teniamo per la trasmissione che fai sul cinema, la riutilizziamo, la puoi riutilizzare se vuoi,
sì,
per quel contesto. E per quanto invece ci riguarda la magia, qui c'è proprio la scena classica dello scontro tra due maghi, uno buono e uno cattivo, tra un potere positivo e un potere malefico. Ed è, come dire, abbastanza iconica anche questa situazione nella tradizione magica, perché abbiamo detto appunto che il mago assume su di sé un potere, lo fa proprio, trova una tecnica, ha degli elementi tecnici, un'arte, come veniva detta la magia, che gli permette di acquisire e manipolare dei poteri, e questi poteri sono più forti di lui, gli competono a piani più alti dal punto di vista, appunto, dell'universo. Possono essere poteri di origine divina o demoniaca, ma possono fare di più, possono essere profondamente nascosti nella natura o nell'armonia delle sfere, come dicevamo a proposito, appunto, della musica celeste, della musica degli astri. Sono tutte cose, sono tutte energie che sono occulte, latenti, nascoste, e che il mago sa trovare, sa conoscere, è un sapiente, appunto, come si dice, sa trovarle e sa utilizzarle, agisce tramite di sé. Però ovviamente, essendo un individuo, essendo un uomo, deve scegliere che cosa farci con queste energie. Ed essenzialmente la tradizione magica non si risolve nel mago, come l'abbiamo sentita in questa clip, che tira l'acqua al suo mulino o crea grandi battaglie, cioè fa i propri interessi. In realtà per molto tempo la magia è stata considerata come una sorta di religione personale e alternativa, per cui queste potenze, queste energie venivano utilizzate dal mago per rendere il mago ancora più sapiente, ancora più potente, ancora più intelligente, più profondo conoscitore della realtà, come se fosse la magia uno strumento di dignificazione, si diceva, di elevazione del mago verso il piano divino. Addirittura Ficino, alla fine del 400, parla proprio del mago come una persona che cerca di essere un cristiano, addirittura inserisce la magia dentro il cristianesimo, di essere un cristiano ancora più santo di altri, e utilizza la magia per farsi santo, per andare verso Dio, raggiungere il piano divino e conquistare la salvezza, appunto, nel bene, in quella direzione. Quindi come una forma di religiosità. E questa idea del mago è una delle idee del mago che, ad esempio, è sopravvissuta di più nella nostra cultura, perché ci sono, a parte esserci, come dire, tante forme religiose alternative, personali, che vanno in questa direzione, però appunto ci sono anche tutti quei saperi iniziatici che vanno tanto di moda, ma non sono soltanto mode superficiali, cioè ci sono persone che praticano veramente discipline iniziatiche. Certo, uno li può tacciare di estremo irrazionalismo, però questo, come dire, è un'accusa che può essere rivolta a qualsiasi religione, che sia pubblica o che sia personale, individuale, iniziatica. Sono comunque piani irrazionali del ragionamento e non si possono liquidare come il fatto, col semplice fatto che non siano razionali, perché, come dicevo prima, appunto, nel linguaggio della magia c'è la sua logica, c'è la sua struttura. Poi evidentemente si confrontano con piani che sono non che sono occulti, appunto, che non sono un'esperienza sensibile, pratica, diretta. Però così c'è da sottolineare, ma non voglio fare, come dire, per forza il fautore del razionalismo, ma dare una visione, dare una lettura antropologica del fenomeno, che questa dimensione, la dimensione per ciò che non, l'interesse per ciò che non vediamo, è abbastanza comune alla nostra umanità. Ancora adesso perfino gli scienziati si confrontano con qualcosa di invisibile, anche se espresso nel linguaggio matematico, se pensiamo alle teorie più strane e più difficili della fisica, ad esempio, contemporanea, della fisica dell'energia o della fisica della materia. Cioè, siamo tutti ben consapevoli che nella nostra esperienza, ed è questo che voglio dire per cercare di semplificare un po' il discorso, in ciò che esperiamo, cioè che possiamo toccare, vedere, sentire, che possiamo esperire sensibilmente, ci sono cose di cui non facciamo realmente esperienza, ma che in qualche modo le sentiamo, no? L'altra sera sono stato a teatro con mio figlio, 12enne, era la prima volta che viveva uno spettacolo teatrale per grandi, diciamo, e non uno spettacolo dedicato ai bambini, e si è profondamente emozionato per questo spettacolo. E ha detto, ma è come se ci fosse una magia nell'aria, ha detto, no? Perché quello che succede effettivamente nel rapporto tra gli attori e il pubblico, si crea una profonda connessione che non è, come dire, che non è fisica, non la possiamo toccare, non la possiamo vedere, non la possiamo ascoltare, però attraverso appunto la vista, il sentire, il guardare, il vivere in presenza, la palpiamo, la sentiamo che c'è, come se fosse un fatto fisico. Ecco, è questa l'energia, è questa la esperienzialità della dimensione magica, poi anche in questo senso, e anche di quella religiosa, cioè è questo tipo di esperienza che viene fatta, una cosa che c'è, ma che non si riesce a definire e a collocare, però nessuno che fa questo tipo di esperienze nega che ci sia. Certo, uno può dire è suggestione, però sì, è suggestione, anche la magia in fondo. Sì. Quindi,
senti, ma prego, prego, scusa, Anna. Tu stavi più volte nel corso di questa puntata, hai parlato delle sfere armoniche. Mi è venuto in mente un fumetto che probabilmente conosci, di Sponda, perché magari, ecco, non è esattamente nella tua nelle cose che tu leggi abitudinariamente, ma c'è questo gioco degli oggetti magici, eccetera, e ci sono delle sfere. In particolare, quello che a me è venuto in mente sono le sfere che Goku, quindi Dragon Ball, va alla ricerca, perché hanno dei poteri particolari, quindi c'è sempre questa ricerca delle sfere. Ma quindi anche lì è parte, come dire, ancestrale, parte filosofica, oppure sono io che ho...
Hai scordato che sono un nerd, quindi io la serie Dragon Ball l'ho vista tutta in tutte le sue
molteplici
forme.
Ma io mi diverto a prendere anche un pochino, come dire, in giro, e perché, insomma, è giusto quello che è stato il mio pensiero così laterale? Perché mi sono venuto, certo, in mente, sì, appunto, lì, Goku mi è balenato nella testa.
C'è un dato interessante, cioè, come dicevo prima, esistono tante culture diverse, ovviamente, nel mondo, e ognuna ha in qualche modo definito il proprio senso della magia. E se si pensa alla magia così come è nella cultura orientale, nelle culture asiatiche, quella cinese, giapponese, coreana, essenzialmente, che sono accomunate da temi simili, troviamo una prospettiva effettivamente diversa da quella occidentale, anche cosmologica. E quindi il rapporto tra i mondi, tra i diversi mondi, cioè il mondo terreno e il mondo ultraterreno, è più sfumato, è più compenetrato che nella tradizione occidentale. Nella tradizione occidentale, per poter comunicare con l'aldilà, bisognava fare degli sforzi enormi, proprio tecnicamente, come ars, come messi in scena di un apparato tecnico per poter comunicare appunto con l'aldilà. Invece nella cultura asiatica questo può avvenire in maniera molto molto semplice. Vediamo ad esempio quante volte succede che persone, ad esempio nella serie Dragon Ball, muoiono e tornano in vita abbastanza, sì, anche lì c'è un processo tecnico, un processo magico, però questo avviene abbastanza comunemente, e questo fa parte di quel modo di concepire la magia. Invece questo è molto più difficile nella prospettiva occidentale, dove questo processo di ritorno alla vita o di andare nel mondo dei morti è più difficile, più complesso e spesso è irreversibile, non si può tornare indietro, come già si sa appunto dai miti greci. Quindi è una sensibilità diversa, e in questo caso le sfere non sono le sfere celesti, in quel caso lì le sfere del drago, anche se sono sette, se non ricordo male, funzionano però come evocatrici di un potere. Cioè, la cosa interessante è quella, nel momento in cui si raccolgono tutte, cioè io sto seguendo una struttura logica, sto seguendo una tecnica, nel momento in cui le metto insieme, allora avviene quello. E questo meccanismo, cioè il rapporto tra rito, tra operazione e efficacia dell'operazione, è comune a tutte le culture magiche. Al di là, diciamo, della specifica operazione che viene fatta, cioè questa cosa, io faccio una cosa, la faccio sempre in quel modo lì, e questo poi mi porta a ottenere un beneficio, è lo stesso meccanismo che c'è anche nell'esperimento scientifico, e questo è stato evidenziato già in tempi lontanissimi da Fraser, quando scrisse quel bellissimo libro sul ramo d'oro, cioè come certe idee dell'uomo siano presenti nel sapore magico, nel sapere scientifico, e di fatto siano presenti nell'umanità tutta, cioè in tutta l'umanità. E oggi sono particolarmente pesante.
Guarda.
E me ne scrivo e me ne scuso. No, quindi lasciamo.
No, non te ne scrivere, e, no, anche perché sono io che ti ho lanciato questa provocazione, ti ho lanciato la sfera. Che dici se alleggeriamo un attimo con un altro pezzo musicale? Che non ci regalerà nulla neanche questo, però ci proviamo, dai, proviamo.
Va bene.
Diciamo che il testo ha delle parti che andavano un po' bippate, interessante questa voce così angelica, no? Che in qualche modo fa da contrappunto. Devo dire che tu hai fatto una playlist abbastanza cupa. Devo dire, forse sì. Si è sentito che era giornata. Ah, sei meteoropatico? Cioè hai deciso
sì,
che anziché tirare su l'allegria, la compagnia, eccetera, dice no, adesso termino e li schianto definitivamente. E allora sai che cosa faccio? Io sono una brava persona, no, ti interrompo proprio, perché qui c'è bisogno di cambiare aria, c'è bisogno di tornare magari un po' al passato, che ne so, insomma di fare qualcosa di diverso. E adesso te la faccio sentire io una cosa, che è molto magica anche questa.
I cavalieri della tavola rotonda.
Come mai non siamo in otto?
Perché manca l'ancillotto.
Po fare.
Tu, Artù, non brontolare.
Tu, Silvlet. Fallo a cercare.
Enchanté.
Si va bene, ma l'ancillotto.
Enchanté.
Si va bene, ma l'ancillotto. Ma l'ancillotto!
Arriva l'ancillotto, arriva l'ancillotto, succede un 48 e tutto il posto va.
E morale della favola? In tavola!
Ecco qua! Il Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda, che tu non so neanche se eri nato, non credo, non lo so. E non mi sorridere, questa è c'è tanta roba qui, eh? Questo era una vecchissima pubblicità, diciamo di un alimento, va? Ho sfumato volutamente inizio e fine, però certo. Insomma serviva per alleggerire un pochino. Però c'erano le vicende storiche, perché Re Artù, mitologia, leggenda, ma non volevo distrarti, anche perché purtroppo è la seconda volta che lo dico oggi, ma non lo so, vedi, per essere silente questa puntata sta andando via, sta correndo via,
sì,
troppo velocemente.
È sempre così,
che vogliamo così. Fare? Quando ci
perché
si diverte,
chiacchieriamo.
Quando ci si diverte.
No, non credo sia quello.
Allora, però voltiamo pagina. Dai, adesso finalmente sì. C'è qualcosa di un pochino più leggero, no? Si può dire? O è
sì.
Brutto?
Sì, sì. No,
vai,
no, assolutamente.
Vada, lo annunci di par suo.
È un film estremamente poetico, e l'ho scelto perché, dopo che abbiamo parlato del potere del mago, voglio parlare invece e chiudere questa puntata, per poi rimandare alla prossima, di come il potere invece usa la magia. Cioè abbiamo parlato di come il mago usa il potere, delle cose appunto alte, e invece voglio portare l'attenzione su come il potere usa la magia, e lo diremo in che modo, in che senso, per appunto affermare il proprio potere. E quindi propongo agli ascoltatori un piccolo brano da Kirikou e la strega Karabà, un film la fine degli anni 90, molto molto grazioso e molto poetico. Puoi mandare la clip.
Kirikou, riposati un po'.
D'accordo. Mamma, perché la strega Karabà è cattiva?
Non lo so, non è la sola.
È vero. Ho salvato la vita dei bambini, che non sono per niente buoni con me.
Certo, c'è sempre qualcuno che ci vuole male, anche se non gli abbiamo fatto niente. Sono cose da sapere, come sappiamo che l'acqua bagna e il fuoco brucia.
Bene, l'importante è essere avvisati. Però lei è molto più cattiva degli altri.
Oh, lei ha molto più potere. Solo il saggio della montagna potrà rispondere alle tue domande.
Chi è?
Tuo nonno.
Dove vive?
Vive al di là della strega, dall'altro lato della montagna proibita.
Posso andare a trovarlo?
No.
Perché?
La strega impedisce alla gente di passare.
Perché?
Il saggio della montagna spiega le cose così come sono. mentre la strega ha bisogno che noi crediamo alle sciocchezze. Nessuno può più andare verso la montagna.
Ma se io facessi un giro grande, lei non mi vedrebbe.
Il feticcio sul tetto sorveglia continuamente. Riesce a vedere una formica all'altro capo della savana.
E se io attraversassi di notte?
Il feticcio sul tetto non ha bisogno di luce per vederci.
Se almeno fossi grande.
I grandi non ci sono riusciti.
Tu mi aiuteresti?
Sì.
E qui inizia tutto quello che potrebbe essere, no? La riflessione. Intanto una cosa la voglio premettere per chi non ha visto il film. Questo rumore cadenzato, questo tum tum, era in realtà la mamma che stava curando la molitura con un pestello, cioè in molti paesi, in Africa in particolare, nell'interno di grandi contenitori di legno viene pestato il grano o tutto quello che sono gli eventuali semi per essere ridotti in polvere ed essere utilizzati per il cibo. Quindi in questo suo modo, in questo suo ritmo, al quale poi alla fine Kirigu si abbina quasi per voler suonare. Particolarità per tutti quelli che non lo conoscono, ovviamente ambientazione villaggio africano, Kirigu è un bambino minuscolo ma intelligentissimo. Perdoni se le ho sottratto queste,
no.
Queste piccole note.
È un film amorevole e mi è piaciuto mettere questa clip essenzialmente per due motivi, e con questo possiamo chiudere anche il ragionamento che abbiamo fatto oggi. Essenzialmente perché c'è questo che dicevi, cioè a un certo punto la mamma e il bambino si trovano in un'armonia, in una consonanza. Ecco, questo è uno dei principi fondamentali della magia, la simpatia universale, veniva detta, veniva definita anticamente, cioè a un certo punto si trova un'armonia nella relazione tra alto e basso, tra poteri, tra energie, tra forze o tra persone, come in questo caso. Però è un punto fondamentale per l'efficacia di un'azione magica, cioè trovare questa consonanza. E l'altro punto invece più drammatico è che la forza di questa strega sta nel suo potere, e il potere usa il potere appunto per impedire che le persone sappiano, vedano, conoscano. E questo è legato a una riflessione che la critica, gli storici delle idee, gli storici della cultura e anche gli storici della filosofia hanno fatto a carico proprio della magia, cioè che cosa è diventata poi la magia dopo che nella cultura occidentale si è affermata la rivoluzione scientifica, il razionalismo, eccetera, tutte le altre cose che sappiamo. Abbiamo detto appunto che sopravvivono nel 600, nel 700 ancora dopo, delle religioni, delle vie religiose personali iniziatiche, anche in associazioni più o meno occulte che praticano appunto questi riti, che fanno riferimento a quella cultura magica antica che può andare indietro appunto fino alle culture più antiche, ai babilonesi, agli assiri nel Medio Oriente o anche ancora prima e a altri continenti. E un'altra via che ha preso la tradizione magica e le tecniche magiche è quella della retorica e della politica. Cioè a un certo punto, tra la fine del 500 e l'inizio del 600, i maghi sono consiglieri di re, di potenti, di governatori, di principi, e insegnano che la più grande magia è convincere le persone a andare tutte dietro al volere del potente, del signore. Questo l'aveva già capito, fra l'altro, Machiavelli nel 400, proprio parlando della religione, cioè la religione dei Romani era quella, era una cosa che legava. Se effettivamente la magia è un modo per legare le forze, altre forze, un modo ancora più efficace per utilizzare la magia e legare la volontà e il consenso delle persone. Ed è quella che noi chiamiamo politica, essenzialmente. È quella la magia, o il marketing è la magia oggi. Che cosa ci legano? Le immagini, la musica, la luce, i colori, i suoni, tutte queste cose qua sono strumenti della magia contemporanea. Sia in senso positivo, perché ci emozioniamo, ad esempio, in contesti sociali dove ci sono simboli, bandiere, inni nazionali, oppure canzoni, concerti, sentiamo, no? Qualcosa che ci vincola agli altri in maniera profonda e in maniera occulta, tra virgolette. E quindi anche in senso positivo o in senso negativo, cioè come strumenti di manipolazione della volontà e della coscienza delle masse per andare in una direzione, dal nazionalismo al fanatismo religioso a tanti altri fenomeni ben più tragici, come sappiamo e come vediamo nella nostra società. Ma è chiaro che in una società immensamente di massa come lo è adesso quella umana, una società globale, è chiaro che questi strumenti di magia agiscono più forti che mai, cioè sono sempre più forti i modi che abbiamo per condizionare il consenso delle persone, raccoglierlo e indirizzarlo verso un'indirezione. Basta vedere il potere che hanno i marchi commerciali, ad esempio, per cui tutte le persone comprano la stessa cosa, e quelle cose, e chi ne è consapevole perché le legge conosce la storia della magia, vede che dentro quelle cose, nella forma, nel colore di quelle cose, c'è tutta una tradizione anche proprio iconografica di strumenti in qualche modo della magia. E questo è un dato, come dire, che può anche spaventare, però quindi voglio, come dire, chiudere il discorso e alleggerirlo un po', insomma, salutando chi ci ha ascoltato, facendo riferimento ha due cose importanti e anche utili in qualche modo per proteggersi dalla magia del mondo. Il primo è la cultura, perché se la magia è un sapere, più cose si sanno e più ci si protegge. C'è un'immagine molto bella nel pavimento del Duomo di Siena, subito all'ingresso, è meravigliosa, è l'unica immagine che esiste al mondo di una figura così pagana e così eterodossa dentro un luogo sacro, ed è la figura di Ermete Trismegisto, personaggio mitico che non è mai esistito, anzi frutto di un fraintendimento storico. Questa immagine viene fatta, viene impressa, viene istoriata con le pietre nella seconda metà del 400, se non ricordo male, e questo Ermete Trismegisto vuol dire tre volte grande, perché il Ermete, il nome è quello di Mercurio, insomma di Hermes, il messaggero degli dei, quindi già c'è questo piano di comunicazione tra alto e basso importante, è tre volte grande perché è re, ha un potere politico, temporale, è sacerdote, quindi ha una sapienza, conosce le cose, vede e comunica con l'aldilà, col mondo divino e con tutto ciò che è nascosto, ed è anche mago, cioè è in grado di agire, cioè è in grado di operare attivamente con questa sua sapienza e questo suo potere politico che ha. Quindi tutte queste tre immagini che abbiamo detto del mago sapiente, appunto, mago in senso di scienziato, di protagonista, di agente, di elemento agente nella realtà, e appunto strumento di potere per se stesso o purtroppo anche nei confronti degli altri, convergono in questa figura. Questa è una figura bella dal punto di vista anche artistico, ma anche tragica, diciamo, sullo sfondo della magia. E dicevo, è importante la cultura in questo senso, perché se uno conosce questa tradizione bene, che è la tradizione nostra, diciamo, non è una tradizione nascosta, è dentro anche a tutto il simbolismo che troviamo anche nelle religioni, nella religione cristiana, in tutte le sue forme, cattolica o protestante, è pieno di simboli che rifanno e in qualche modo comunicano con questa tradizione. E in generale più conosciamo e più ci proteggiamo dalla magia, perché c'è un elemento importantissimo nella tradizione magica che può fermare la magia stessa. Cioè qualsiasi potere può essere annullato se noi non vi riponiamo fede. Questo lo dice anche Giordano Bruno, così inizio e chiudo con lui, nelle sue opere magiche. Se non poniamo fede, no? Facendo l'esempio del medico che non può curare se il paziente non crede in lui, se non poniamo fede nella forza della magia, la magia non funziona. Non funziona né se la vogliamo agire, né se la subiamo. Quindi nessun incantesimo magico ha veramente effetto su di noi se non vi poniamo fede. Ed è questo forse il modo per difendersi dalla magia contemporanea, la magia del potere, la magia del potere e che è dentro la massa, che agisce sulle masse. Non bisogna appunto prenderlo sul serio, non è a nessun livello. E mi piace evocare questo tema, Anna, e poi possiamo anche mandare la sigla se vuoi, visto che sono le 4:05 e ho parlato tantissimo e ti ho lasciato veramente silente, spero non esterrefatta in questo senso. E perché lo spirito critico, lo spirito ribelle che non pone fede, è forse l'unico antidoto in una società che in qualche modo vuole mandare tutti in una direzione. Certo, deve essere uno spirito intelligente, colto, non bisogna cascare nelle trappole del ribellismo o del complottismo, che sono poi, come dire, strumenti reazionari anche in questo senso, o controrivoluzionari, se vogliamo, perché servono di fatto a distrarre dallo spirito critico in altre direzioni. Deve essere uno spirito critico lucido, colto, che lavora continuamente sui suoi dubbi, come fa la filosofia, che lavora appunto sulle domande, e che però appunto ci può salvare dalla magia. E il tema appunto che voglio proporre per martedì prossimo è questo, cioè il rapporto tra individuo, potere e massa nella società contemporanea. Cioè una puntata forse un po' politica, ma non in senso ideologico, perché non parleremo di specifiche ideologie, ma di come funzionano queste cose nella società, se sei d'accordo, Anna, ovviamente. Questa volta lo premetto pubblicamente, così poi non mi sento accusare di avertelo imposto.
No, assolutamente sì, sono d'accordo, mi piace questa cosa, anche perché nel fuori onda, nel brevissimo fuori onda, nel momento in cui tu mi hai accennato questa cosa, già mi erano... come dire, sono emersi un po' di ricordi, un po' di film, un po' di tematiche che mi piace riprendere. Assolutamente, assolutamente sì, sono molto molto contenta, sono anche contenta di questa mia puntata silente, anzi adesso ti stupirò, perché voglio riprendere proprio il tuo Trismegisto, perché hai ragione quando dicevi che in realtà era un po' una figura mitologica, no? A metà tra l'umano, il divino, forse è esistito, forse non è esistito, eccetera. Sicuramente faccio un po' fatica a pensare che sia esistito, ma per un motivo, perché viene considerato il protettore della sapienza e l'inventore della scrittura. Cioè, qui siamo proprio nella fantascienza totale, certo. Una figura così non esiste. E quindi vedi che sono riuscita un po' a abbassare il livello di questa puntata che tu avevi così, così brillantemente mantenuto alto. È il momento dei saluti, tempus fugit, sì. l'avevamo già intuito. E sì, ci vediamo allora la prossima settimana, ci sentiamo la prossima settimana, poi prima o poi ci vedremo anche in presenza. Al momento accontentiamoci di questa piccola meraviglia che sono le linee telefoniche che funzionano, che non è male.
Certo.
Che dici?
Se mi permetti...
Ma certamente.
Se mi permetti, Anna, volevo soltanto, visto che sta per partire la sigla, parlare un attimo di questa canzone che sta per andare. Il brano si intitola Les Anarchistes ed è anche il nome di un gruppo che ha avuto una certa fama nell'alta Toscana e nel nord Italia tra la fine degli anni 90 e il 2000. Purtroppo le persone che l'avevano fondato e creato sono entrambe scomparse, e tragicamente anche molto giovani, e erano entrambi amici, carissimi amici. Uno in particolare era una persona a cui ero molto affezionato, quindi mi fa piacere ricordarlo, e so già che mi emozionerà sentire la sua voce incisa nel disco. Però, visto che tanto il tema va in quella direzione, la prossima volta ho preso anche la palla al balzo per ricordare volentieri una figura che mi è stata cara.
Hai fatto benissimo. Grazie, grazie, e da Oltre Lago ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie Marco, grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando e che ci ascolteranno nei podcast. Diamo spazio ad un bel ricordo e quindi lo rispetto. Ciao!
Ciao, ciao.
Non sono l'1%, ma credetemi, esistono in gran parte spagnoli. Chi lo sa mai perché? Penseresti che in Spagna proprio non li capiscano, sono gli anarchici. Han raccolto già tutto, di insulti e battute, più hanno gridato, più hanno ancora fiato, hanno chiuso nel petto un sogno disperato e le anime corrose da idee favolose. Non son l'1%, ma credetemi, esistono figli di troppo poco o di origine oscura,
non li si vede mai, e quando fan paura
sono gli anarchici.
Mille volte son morti, com'è indifferente, con l'amore nel pugno, per troppo, per niente, han gettato testardi la vita alla malora, ma hanno tanto colpito che colpiranno ancora.
Non son l'1%, ma credetemi, esistono, e se dai calci in culo c'è da incominciare. Chi è che scende per strada non lo dimenticare, sono gli anarchici.
Hanno bandiere nere sulla loro speranza e la malinconia come compagna di danza, coltelli per tagliare il pane dell'amicizia e del sangue pulito per lavar la sporcizia.
Non son l'1%, ma credetemi, esistono, stretti l'uno con l'altro, e se in loro